Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Ben trovati agli ascoltatori, eccoci di nuovo insieme per una nuova puntata, la seconda di questa 13ª stagione di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi per le nostre storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock, carcere e non solo rock. E stasera anche non solo carcere. Il nostro autore di oggi, infatti, con il carcere non ha mai avuto a che fare. La nostra storia comincia dal giardino di una chiesa.
In Inghilterra, poco sotto la città di Birmingham, c'è un piccolo paese che si chiama Tanworth in Arden. È un bel paesino ordinato, fatto di poche case sparse tra i campi e percorso da una strada circolare a forma di U. Tangente alla parte bassa della U c'è il giardino della chiesa di St. Mary Magdalene. Dalla strada ci si può arrivare attraverso delle scalette nascoste tra gli alberi. Qua e là, sparse irregolarmente sull'erba, ci sono alcune lapidi. Non è un cimitero sontuoso, niente statue, niente marmi, solo delle piccole lapidi infilate nella terra e coperte di muschio. Nel giardino c'è una grande quercia che fa ombra ad alcune di queste tombe. Proprio sotto la quercia c'è la lapide che stasera ci interessa.
Ma ora usciamo un momento dal piccolo cimitero della chiesa e spostiamoci alcune centinaia di metri più in là, lungo una delle strade che si dipartono da quella che attraversa il paese. Un po' all'interno c'è una grande e bella casa dei mattoni rossi e le finestre bianche, con l'edera che si arrampica lungo i muri e i fiori nelle aiuole. Il nome di questa casa nel paesino di Tanworth in Arden è Farleys. Al piano alto c'era una piccola camera da letto con una sorta di oblò come finestra. Le pareti erano dipinte di un tenue giallo. Nella stanza c'era una piccola libreria incassata al muro, una scrivania in legno, un letto, un comodino, un giradischi. La mattina del 24 novembre del 1974, sul piatto del giradischi c'erano i concerti brandeburghesi di Johann Sebastian Bach.
La mattina del 24 novembre del 1974, una domenica, la signora Molly entrò nella camera del figlio. La prima cosa che vidi furono le sue lunghe, lunghe gambe, raccontò. Il ragazzo non respirava più, era sul letto, morto per aver ingerito una dose eccessiva di Triptzol, un antidepressivo della famigerata famiglia dei tricicli. Nessuno sa se l'avesse fatto di proposito o meno. Probabilmente non lo sa ancora neanche lui.
Se adesso torniamo sotto quella quercia, nel piccolo cimitero della chiesetta di St. Mary Magdalene, ritroviamo quella lapide, una piccola lapide ovale gettata lì tra le foglie ingiallite cadute a terra dell'autunno o tra i fiorellini della primavera. Qualcuno ci porta una piantina, qualcuno ci lascia piccoli oggetti in segno di affetto. Aveva 26 anni quando è stato sepolto qui, in quel novembre del 1974. Sulla lapide si leggono queste parole: Now we rise and we are everywhere. Ora sorgiamo e siamo ovunque. È una frase di questa canzone, dal suo ultimo disco. La canzone si chiama From the Morning. Lui è Nick Drake.
Day one storm, and it was beautiful. Day one storm from the ground. and the night she fell. And the air was beautiful. The night she fell all around. So look, see the days, the endless colored ways. Go play the game that you learned from the morning. And now we rise, and we are everywhere. She flies all around. So look, see the sights, the endless summer nights. Go play the game that you learned from the morning.
Nick Drake con la sua From the Morning, l'undicesima traccia, l'ultima del suo ultimo album Pink Moon, un album commovente, un album in cui Nick suona e canta da solo con la sua chitarra dall'inizio alla fine. Solo nella prima canzone, quella che dà il titolo al disco, si sente qualche nota di pianoforte, altrimenti c'è solo lui, nessun arrangiamento, da solo nello studio a cantare le sue parole. La vita di Nick Drake è tutta commovente. Nick era nato a Rangoon, che oggi si chiama Yangon, in Birmania, dove il papà lavorava come ingegnere in una compagnia indiana e dove aveva incontrato Molly, sua moglie. Nick Drake nasce il 19 giugno del 1948, è il secondo e ultimo figlio della coppia, di qualche anno più grande è la bellissima Gabrielle, un'attrice tuttora in vita. Principalmente fa teatro, ma ci sarà qualcuno tra gli ascoltatori che la ricorderà nel suo ruolo del tenente Gay Ellis, quella con i capelli a caschetto viola nella serie di fantascienza UFO che andava in onda all'inizio degli anni 70, ma poi è stata ritrasmessa anche dopo ed era una serie cult per gli appassionati. Nick vive i primissimi anni di vita tra Rangoon e l'India, ma presto la famiglia torna in Inghilterra. Vanno a vivere in questa grande casa dal nome Farleys, nel paesino di Tanworth in Arden. È una bella famiglia, tutti li ricordano con affetto.
Nick ha la vita di un giovane normale. Quelli che erano gli amichetti di allora lo ricordano bene. Era un ragazzino un po' timido, ma pieno di entusiasmo per tante cose. Va a scuola in un paese vicino, riesce bene nello sport, fa quello che fanno tutti i ragazzini. I genitori frequentavano la musica e per i due figli era quasi scontato farlo. Nick ascoltava moltissima musica classica, impara a suonare vari strumenti, tra cui la chitarra. Da adolescente fa quello che fanno gli adolescenti. Gira per l'Europa in autostop, si fa qualche canna, fa un viaggio in Marocco, canta e suona la chitarra con gli amici. E poi va ovviamente al college, un prestigioso college di Cambridge, dove viene ammesso a studiare letteratura inglese e qui la sua vita diventa un po' diversa da quella della media dei ragazzi, perché gli studi non li finirà mai, avendo deciso di dedicarsi a tempo pieno alla musica.
Cantava le canzoni di altri, ma scriveva anche le proprie e le faceva sentire agli amici. Difficilmente si esibiva di fronte a molte persone, questo anche dopo aver pubblicato dei dischi, cosa che non fu proprio favorevole alla loro promozione. Quando in seguito gli organizzarono qualche serata, era sempre una grande sofferenza. Lui cantava con gli occhi bassi, tra l'indifferenza generale, perché non riusciva a sostenere il palcoscenico. Scappava via appena suonato l'ultimo accordo. Ma una notte aveva fatto un passo, forse il passo della sua vita, che sarebbe stato di non ritorno. Invitato chissà da chi e chissà come, aveva accettato di partecipare a una maratona artistica dal titolo Peace in Vietnam, contro la guerra in Vietnam, che si teneva per vari giorni di seguito a Londra, dove gli capitava spesso di andare, alla Roundhouse, quel locale circolare, che era in origine qualcosa della ferrovia. Verso le 2 di notte tocca a lui, canta 2 o 3 canzoni, pochi minuti, nessuno sa chi sia. Alla maratona partecipavano anche i Fairport Convention, il gruppo folk rock inglese. Il bassista del gruppo, Ashley Hutchings, aveva deciso di fermarsi per tutta la nottata e assiste dunque alla performance di questo giovane cantautore sconosciuto. Fa un grande effetto su di lui. In seguito parlerà delle sue melodie, per come le percepì già quella sera, come sofisticate e mature al tempo stesso, e dirà di aver capito immediatamente che Nick Drake era un artista assolutamente originale. La chitarra, le canzoni, la voce, ma anche la figura di Nick.
Il produttore dei Fairport Convention era Joe Boyd, allora anche lui molto giovane, ma già famosissimo nell'ambiente underground di tutto il mondo. Aveva fondato locali, gestito concerti memorabili e aveva prodotto il primo singolo dei Pink Floyd. Ashley Hutchings va da Nick Drake quando questi scende dal palco, gli fa i complimenti e si fa dare il numero di telefono. Nick è felice, emozionato, taciturno come sempre, glielo dà senza troppe parole. Lui va da Joe Boyd e gli racconta entusiasta del giovane cantatore. Joe chiama Nick e gli chiede una registrazione da poter ascoltare. Nick entra nel panico, era un gran perfezionista, gli sembrava di poter sempre far meglio. Decide che quel che ha già in mano non è all'altezza, torna a Cambridge, si chiude a registrare e riparte per Londra e dà a Boyd la registrazione. Quando ascoltai il nastro, rimasi folgorato. Era eccezionale, ha detto poi Joe Boyd.
Il 1° settembre del 1969 esce Five Leaves Left, il primo dei soli 3 album che Nick pubblicherà. Five Leaves Left, 5 foglie rimaste, ma anche 5 cartine, le cartine da sigaretta. Nick era un fumatore, le utilizzava, ma le utilizzavano in moltissimi, e dentro ogni confezione trovavano questa scritta che gli avvisava quando le cartine stavano per finire e appunto ne erano rimaste solo 5. Il disco usciva quando l'autunno stava per arrivare e c'era quindi questo doppio significato, un nome che strizzava l'occhio a chi riconosceva la dicitura delle cartine, ma che aveva anche un senso generale. Purtroppo questo titolo di senso ne acquisterà anche un terzo. Ma questo allora nessuno poteva saperlo. Al momento dell'uscita del disco, a Nick restano infatti davanti solo 5 anni.
Nick Drake non è mai stato in un carcere, ma è stato però nel carcere della sua mente. Si ammalerà di lì a poco di depressione e non ne uscirà più. Nel 71, i genitori, vedendolo tanto depresso, lo convinsero ad andare da uno psichiatra e lo portarono in un ospedale londinese di fronte a Westminster, dall'altra parte del Tamigi, dove gli fu prescritta una cura. Lo psichiatra parlò di una depressione interiore, qualcosa di non collegato agli avvenimenti esterni. Sicuramente c'era una base di questo tipo e probabilmente su questa si è andata poi a innestare la tristezza e la delusione per non essere stato compreso come musicista, per non aver avuto successo. L'album non vende bene, anche la critica non si accorge più tanto di lui, come accadrà con i 2 dischi successivi. Nick muore credendo di aver fallito come cantautore. Purtroppo non possiamo raccontargli che non è così. Purtroppo non possiamo dirgli che il mondo oggi è pieno di suoi ammiratori, che la rivista Rolling Stone ha inserito il suo disco nella lista dei 500 migliori album di sempre, che il web è pieno di siti a lui dedicati, che su Facebook c'è un'enorme quantità di gruppi e profili che lo riguardano, che su YouTube i video delle sue canzoni sono cliccate da decine e migliaia di persone, che ogni estate a Tamworth in Arden arriva gente, fra cui me e Susanna, da tutto il mondo per assistere al Nick Drake Gathering. Da Five Leaves Left ci ascoltiamo River Man.
Betty came by on her way, said she had a word to say about things today and fallen leaves. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose a way to lose, but she believed. Gonna see the river man, gonna tell him all I can about the plan for lilac time. If he tells me all he knows about the way his river flows, night shows in summertime. Said she prayed today for the sky to blow away, or maybe stay. She wasn't sure. For when she thought of summer rain calling for her mind again, lost the pain, stayed for more. Gonna see the river man, gonna tell him all I can about the band, feeling free. If he tells me all he knows about the way his river flows, I don't suppose it's meant for me.
Betty disse che oggi aveva pregato affinché il cielo la facesse volar via, o forse affinché la facesse rimanere, non era certa. River Man, l'uomo del fiume, dal primo disco di Nick Drake, Five Leaves Left. Nick Drake, che ancora non sappiamo se avesse voluto togliersi la vita oppure se è stato un errore, se è stata una terribile fatalità, se avrebbe potuto oggi essere ancora qui con noi a cantare e a sapere che i suoi dischi sono ascoltati da tante, tantissime persone. Ogni estate a Tamworth in Arden si riuniscono Patrizio ed io con Jailhouse Rock, ci siamo andati per 2 anni di seguito, persone da tutte le parti del mondo che cantano le canzoni di Nick, che si parlano, che passano le serate insieme a raccontarsi e a raccontare questo ragazzo che ci ha lasciato troppo presto. E quindi il suicidio, se è stato suicidio quello di Nick Drake, come purtroppo sappiamo che invece sono stati i suicidi i troppi. I 62 a oggi suicidi nelle carceri italiane dall'inizio dell'anno, lungo questa estate, ad agosto, ogni 2 giorni si è ucciso qualcuno in un carcere. Tra questi purtroppo c'è Roberto, che è il figlio di Ignazio, che ci ha mandato una lettera a noi di Antigone, ci ha mandato una lettera quando ancora il figlio era in vita, ma era in coma dopo aver tentato di suicidarsi, è stato portato di corsa in ospedale dove è rimasto molti giorni. In questa lettera ci scriveva questo: vi scrivo perché è giusto che si sappia che Roberto ha fatto quello che ha fatto, perché nonostante chiedesse aiuto ai medici per il suo stato di salute, veniva quotidianamente ignorato. Il caldo infernale lo ha distrutto. Nonostante spendesse tutti i soldi che gli lasciavamo per comprare bottiglie di acqua, per cercare sollievo e rianimarsi un po', alla fine è crollato. Dopo 15 giorni senza dormire, e voglio farvi notare che è assurdo che si costringa il detenuto a comprare all'interno del carcere dove i prezzi sono assurdi. Se vi ho scritto è perché sono un padre disperato, poliziotto in pensione, che vuole che queste cose non accadano più e che ci sia più attenzione verso questi ragazzi. Volevo anche far presente che a soccorrere e a rianimare mio figlio sono stati gli altri detenuti, mentre le guardie si sono solo disturbate a chiamare un'ambulanza. Prego Dio che salvi mio figlio e non auguro a nessuno di passare quello che io e la mia famiglia stiamo passando. Aiutatemi a fare passare questo messaggio per poter aiutare chi si trova nella stessa situazione in cui si è venuto a trovare il mio figliuolo. Grazie mille, prego affinché questo non accada più e che mio figlio Roberto si salvi. Un saluto da un padre distrutto. Purtroppo Roberto non si è salvato, era in carcere al Pagliarelli di Palermo, da lì è stato trasportato in ospedale dove è stato tanti giorni e poi purtroppo non ce l'ha fatta. Noi abbiamo voluto sentire Ignazio, il padre, per ascoltare la sua testimonianza qui a Jailhouse Rock. Sentiamo che cosa ci ha raccontato poco fa ai nostri microfoni.
Signor Ignazio, ci racconta un po' la storia di suo figlio e quello che è successo negli ultimi giorni?
Gli ultimi giorni, purtroppo, Roberto, come voi tutti purtroppo sapete, li ha passati alla rianimazione del civico di Palermo, con la speranza che riuscisse a superare questa bruttissima situazione in cui si è venuto a trovare, anche se i medici fin dal primo minuto ci hanno detto che non avrebbe superato le 24 ore. Roberto, non so come mai, però è riuscito a resistere per 18 giorni, come se ci avesse voluto preparare a dargli l'ultimo saluto. Infatti l'ultimo giorno, nonostante noi siamo arrivati in ritardo a causa del traffico e i medici ci hanno immediatamente chiamato, lui, nonostante era stato già stubato, è staccato dalle macchine, respirava un po', ha avuto il tempo di baciarlo, abbracciarlo, dopodiché è espirato. È come se veramente ci avesse aspettato e ci avesse voluto dare l'ultimo saluto a me, sua ma la mamma, la sua fidanzata, l'altro mio figlio.
Ma lei
E Roberto, sì, dica.
immaginava un gesto di disperazione da
No,
parte di
no,
suo
ma
figlio?
completamente. Allora io vi dico solo una cosa, Roberto, per chi lo conosce, tutti, non solo io, ma tutti, amici, parenti, robe varie, non riescono ad accettare questa cosa, perché Roberto era un ragazzo talmente aggrappato alla vita, con una voglia di vivere fuori dal normale, innamoratissimo della fidanzata e della famiglia. Un'ora prima ci siamo sentiti al telefono e non sembrava proprio, non ha lasciato intendere nulla che potesse far pensare a qualcosa del genere. Poi due giorni prima mi aveva mandato una lettera con il regalo, perché io, Roberto ha fatto quel gesto il 28 e il 30 facevo il compleanno. Che se gliela faccio leggere, lei, io l'ho letta centinaia di volte, pensando, dico, ma non è che c'era sottinteso qualcosa che lasciava intendere, niente, addirittura all'ultimo mi dice: papà, ti voglio bene, in grande forma maiuscola, ci vediamo presto, perché sapeva che il martedì ci doveva andare, perché il mio compleanno volevo festeggiarlo con lui. E invece
è la solitudine del carcere che fa questo.
Ma più che la solitudine, perché quella c'è, perché Roberto è stato isolato dagli altri, perché come ho detto già ad altre televisioni, Roberto aveva una patologia, Roberto soffriva della sindrome di borderline e doveva prendere delle medicine per sopperire a questa sua problematica. Però da quanto poi mi raccontava, nelle celle non veniva accettato, perché quando vedevano a prendere medicine non gli dicevano niente, appena ritornava dall'ora di ricreazione, la voglio chiamare così io, trovava già il foglio trasferimento di cella. Ha cambiato 5 o 6 celle in questo periodo. Come?
Perché
la cultura dei detenuti non accettano persone che si prendono delle medicine, perché per loro sono tutti, li chiamano impasticcati, come se avessero una malattia contagiosa, come dettata dall'ignoranza. Anche se la cosa che mi fa più rabbia a me non è tanto il fatto che i detenuti non accettassero mio figlio, ma che le guardie permettessero il cambio di cella, perché dico, lo decidono le guardie o i detenuti il cambio di celle o la direzione a questo punto? E Roberto, allora a me Roberto ha detto soltanto una volta, lo diceva spesso alla fidanzata, che lui quando ha deciso di smettere di prendere le medicine per farsi accettare, siccome lo debilitavano tantissimo e influiva anche il forte caldo, ha chiesto aiuto ai medici per avere magari un semplice integratore, non chiedeva altro. I medici hanno risposto: la scelta è tua, arrangiati. Queste sono le risposte che hanno dato i medici, che hanno fatto a loro volta un giuramento di Ippocrate, dove si dovrebbero solo vergognare di farsi chiamare medici. Solo vergognare dovrebbero fare.
Ha potuto che Roberto incontrare uno psicologo, Roberto, in un momento così difficile in carcere? Quando ha scelto di interrompere
no.
I farmaci?
No.
Ha potuto?
No. Roberto ha incontrato un paio di volte il direttore del CERT di Palermo, che era l'incaricato che gli doveva trovare la comunità. Ma anche lui, come si suol dire, l'ha presa alla leggera. L'ha presa alla comune e se si muoveva ogni tanto, anzi, diciamo, dobbiamo ringraziare, era grazie al nostro legale e alle telefonate continue di mia moglie. Però alla fine, perché Roberto doveva andare direttamente, quando il giudice ha visto il fascio di Roberto, ha detto: sul ragazzo non può stare in carcere, deve andare subito in una struttura adeguata. Mi trovate subito la struttura e io glielo mando. Al che l'avvocato si è attivato insieme, però ci vuole sempre quello del CERT che indichi la struttura, perché Roberto doveva andare in una struttura per la doppia diagnosi, si viene chiamata così esattamente. Una che ne avevano individuata, che era vicino a Livorno, dove peraltro Roberto in passato era stato, ha detto che non c'era disponibilità, e al che lo hanno posteggiato, ma per avere questa risposta ci hanno impiegato tre mesi.
Roberto aveva anche di dipendenza.
Roberto fumava, Roberto fumava, non è inutile che lo nascondo, Roberto fumava e purtroppo sono anche convinto del fatto che la sua malattia sia scaturita da questo, perché lui da ragazzo stava benissimo, non aveva problemi. Quando ha cominciato a fare uso di hashish, Roberto qualche problema di testa l'ha avuto. Infatti lo abbiamo portato prima da un psichiatra a Palermo. Non vedendo risultati abbiamo fatto un giro d'orizzonti, come si suol dire, e ci hanno indicato una persona che viene una volta al mese da Pisa, che a quanto pare è uno dei migliori che ci siano in Italia, il professor Orsolini. Lo ha visitato più volte, curato, e avevamo dei risultati eccellenti. Eccellenti, proprio. Roberto era ritornato un ragazzo normale.
Ma come è successo che è finito al Pagliarello?
Allora, Roberto, per quello che sappiamo noi, perché ancora io non ho mai avuto né il foglio del verbale d'arresto, né niente, perché gliel'hanno dato a lui perché lo hanno portato in caserma e da lì lo hanno portato poi al Pagliarelli. Dovrebbe aver fatto una tentata rapina, a quanto ho capito, ed è indagato per altre tentate rapine. Però non, ad oggi non c'è nulla di certo. Infatti il primo processo doveva essere celebrato il 4 di ottobre. Roberto la prima volta è stato arrestato a 18 anni, quando per comprare i pannolini al bambino del suo compare, come lo chiamavo io, hanno tentato, diciamo, una rapina in farmacia, si sono fatti dare 30 euro e sono scappati, ma sono stati subito presi dai carabinieri. E allora è stata la prima volta. Poi una seconda volta per oltraggio e lesione al pubblico ufficiale.
Tutte
e
cose,
adesso questo
di tutto. Tutte cose legate, sì, anche al suo malessere, legato al suo,
sì,
essere borderline.
Sì, ma tutto legato a questo. Infatti quando i carabinieri sono venuti a prenderlo a maggio, io subito con mia moglie gli abbiamo dato la cartella clinica con tutte le medicine, che abbiamo detto: Roberto, guardate, soffre di sta patologia, Roberto così, le medicine, di questo. Loro hanno preso tutto, dice va bene, non si preoccupi, ora passeremo tutto. Ma ripeto, neanche pensavamo che andasse in carcere, perché ripeto, nella sua situazione, col sovraffollamento che ci sono nelle carceri, e invece poi, perché io sono dovuto rimanere a casa perché mi hanno fatto la perquisizione, mia moglie è andata subito in caserma a vedere come stava Roberto. Da allora non, diciamo che l'ho rivisto poi in carcere, perché a casa non è più tornato, tranne che sabato purtroppo, funerale, non l'ho più visto più.
Signor Ignazio, Roberta, tutto un momento a quel gesto, a quel momento del suicidio, quindi riassumendo, diciamo, per chi ci sta ascoltando, un ragazzo,
sì,
con un problema psichiatrico che prende dei farmaci,
sì,
per questi farmaci,
sì,
viene respinto dai compagni di detenzione. Lui si sente,
sì,
umiliato da questa cosa e decide di smettere i farmaci. Chiede aiuto ai medici,
esatto,
del carcere, e i medici gli dicono,
sì,
te la cavi da sola. E lui, davanti a questo vuoto,
sì,
decide, in un momento di disperazione, decide di togliersi la vita. Ho riassunto bene?
Sì, 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 perché è stato 15 giorni senza dormire.
15 giorni
senza dormire.
Perché
per colpa dei farmaci e per colpa del forte caldo, perché le docce gliele facevano fare una volta ogni tanto. Roberto spendeva tutti i soldi che gli davo io ogni settimana a comprare confezioni d'acqua e cercare di rianimarsi un po' con l'acqua, ma di nascosto, perché appena lo beccavano gli facevano il rapporto.
Il rapporto per cosa, mi scusi? Per comprare l'acqua?
Perché è vietato. Non solo non li fanno lavare, ma gli vietano di lavarsi anche a loro spese. Dica se questo è un carcere o un campo di sterminio come quelli dove portavano i poveri ebrei. Questa è quella, la mia rabbia viene da questo. La mia rabbia viene da questo, perché Roberto ha sbagliato e deve pagare. Se ha sbagliato, però ancora un processo che sia stato, non c'era. però se ha sbagliato deve pagare. Ma tu non puoi permetterti, Stato italiano, che ti dichiari di essere uno Stato civile, di prendere mio figlio con tutte le sue patologie e rinchiuderlo insieme ad altri che non capivano cosa aveva Roberto, perché non è che magari gli chiedevano ma perché ti pigli queste cose? No, subito a me, no, no, amico mio, qua in cella non ci puoi stare. E Roberto alla fine, per farsi accettare, ha preferito rinunciare alla sua vita, alla sua salute, e non ha preso più le medicine. E con il caldo, con la paura di essere beccato che si faceva le docce di nascosto, e la mancanza di sonno, è arrivato, come si suol dire, alla fine senza benzina. Roberto, guarda, se lei fosse presente, se io fosse con me qua, vi farei vedere solo una foto di Roberto, una. E da quella foto capireste chi era Roberto. Roberto, un ragazzo solare, innamorato della vita, bellino come dicevano tutti, un cuore grande quanto una casa. Infatti, se lei era, vedevate il funerale che c'è stato, venuti da tutte le parti. Tutte le parti, perché Roberto, ripeto, ha un passato, tra virgolette, turbolento, perché non ha mai fatto piangere nessuno, come si suol dire. Ma aveva un cuore d'oro e, ripeto, era sempre disposto a dare la mano e ad aiutare gli altri.
Noi lo ricordiamo qua, lo ricordiamo e lo ricordiamo in questa trasmissione, lo ricordiamo col nostro impegno, sì. E siamo vicini a lei, alla sua famiglia, grazie. Tutta.
Grazie.
Un grande grazie, abbraccio grazie. Da grazie. Abbraccio da tutti noi.
Grazie, io ricambio e ripeto e vi ringrazio di nuovo, perché siete stati i primi a darmi ascolto e a darmi la forza di andare avanti, perché, ripeto, io non voglio né vendette né niente, io voglio soltanto che, speravo che Roberto fosse l'ultimo di questa lunga serie. Purtroppo ce ne sono stati da sabato adesso, ce ne sono stati altri tre se non erro. E sì, questo, ripeto, sì. Come ho detto anche al mio avvocato, a significare solo una cosa, che non è vero che l'Italia è un paese civile dove non esiste la pena di morte, la pena capitale, perché se queste persone sono entrate e poi sono uscite da morti, il colpevole è solo uno. Sappiamo tutti di chi stiamo parlando. Che di tutto parlano tranne che delle problematiche delle carceri e dei detenuti, perché per loro sono delinquenti e devono essere puniti al massimo. Poi se ne fregano se Roberto ha fatto una marachella e Totorrina ha sterminato persone, un'insieme di persone. Loro li mettono tutti sullo stesso piano. Anzi, forse quelli li temono e li rispettano. Roberto era, come si suol dire, una mozzarella arrivata a un certo punto, perché da solo non riusciva neanche a gonfiare la ruota di una bicicletta, perciò si figura che poteva fare paura. Grazie a voi, e io sono sempre a vostra disposizione per la memoria di Roberto, perché Roberto non sarà mai dimenticato o come il delinquente che si è impeccato io in carcere. Roberto è stato l'ennesima vittima di questo Stato che pensa solo a se stessi e alle loro poltrone. Solo questo.
Grazie, okay? Grazie Ignazio.
Grazie a lei, grazie a voi, un bacione grande, grande, grazie.
A presto, grazie.
Ignazio Vitale, il papà di Roberto Vitale, che purtroppo è morto suicida in un carcere italiano pochi giorni fa. Noi torniamo a Nick Drake dal primo album Five Leaves Left. Ci ascoltiamo Day is Done.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done, when the day is done, hope so much your race will be all wrong. Then you find to jump the gun, have to go back where you began. When the day is done, when the night is cold, some get by, but some get old, just to show life's not made of gold. When the night is cold, when the bird has flown, got no one to call your own, got no place to call your home. When the game's been fought, newspaper blown across the court, lost much sooner than you would have thought. Now the game's been fought. When the part is through, seems so very sad for you. Didn't do the things you meant to do. Now there's no time to start anew. Day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done.
Quando il giorno è andato giù sulla terra, allora tramonta il sole, assieme a tutto ciò che è stato perso e vinto. Quando il giorno finisce di essere combattuto, tiri la palla attraverso il campo, hai perso molto prima di quanto credessi. Quando la festa finisce, è molto triste per te. Non hai fatto le cose che volevi fare. Ora non c'è tempo per ricominciare da capo. Ora la festa è finita. Day is done. Nick Drake, già con tutta la sua tristezza.
Beh, se vi capita il prossimo luglio, andate al Gatorade Festival al Tower di Nardine. È una grande, bella esperienza, un'esperienza di musica, un'esperienza di musica in comunità, in questo bel paesino del sud dell'Inghilterra, dove si beve della buona birra e si ascolta della buona musica, la grande musica di Nick Drake. In questa puntata, che però purtroppo abbiamo sentito essere una puntata in cui abbiamo raccontato una storia tragica finita male, finita in modo terribile, con la morte di un giovane ragazzo che, come abbiamo sentito dalle parole del papà, era un ragazzo con la doppia diagnosi e quindi aveva un problema psichiatrico e probabilmente un problema anche di dipendenze. Sono numeri alti quelli nel carcere di persone giovani, alcuni molto giovani, con problemi di dipendenza. Numeri alti. Sappiamo che circa un quarto dei detenuti ha problemi di dipendenza e tantissimi sono quelli che convivono con disagio o con malattia psichica all'interno delle carceri. E purtroppo le famiglie sono lasciate sole. Le famiglie non trovano nelle istituzioni, sia che esse siano quelle penitenziarie, sia che esse siano le ASL, non sempre trovano un alleato, qualcuno che informi loro su come sta andando la custodia e come sta andando la cura. Ecco, ci si affida invece molto probabilmente solo ed esclusivamente alla cura farmacologica, quella in che purtroppo fa sì che quando andiamo in alcune sezioni di osservazione psichiatrica troviamo le persone bastonate dalla chimica, e questo non è da paese civile. Nell'autunno del 70, torniamo a Nick Drake, esce Brighter Later, il secondo album di Nick. Anche qui il titolo è un po' un gioco di parole. Brighter Later, con tutt'altro spelling, significa schiarita in seguito. Ed era una sorta di frase fatta che si sentiva spesso alla radio nelle previsioni del tempo. Pioverà, schiarita in seguito. Nick trascrive la frase, così come si legge, per sottolineare il particolare accento degli speaker di queste rubriche. Anche qui, come per Five Leaves Left, ci furono mille problemi sugli arrangiamenti. Nick non era facile da soddisfare, ma alla fine, dando retta alla sua testa dura, esce fuori un capolavoro. Da Brighter Later ci ascoltiamo Northern Sky.
I never felt magic crazy as this. I never saw moons, knew the meaning of the sea. I never held emotion in the palm of my hand. I felt sweet breezes in the top of a tree. But now you're here, brighten my northern sky. long time that I'm waiting. Been a long time that I'm blown. Been a long time that I've wandered through the people I have known. Oh, if you would and you could straighten my new mind's eye.
Nick Drake, la bellissima Northern Sky dal suo secondo nonché penultimo album Brighter Later. E adesso arriva un amico di Jailhouse Rock, un grandissimo e carissimo amico, è Carmelo Musumeci, che settimana dopo settimana ci racconta la pena dell'ergastolo nella sua rubrica L'ergastolano.
Durante una testimonianza a una studentessa, lei mi ha chiesto di raccontargli cosa si prova a svegliarsi in carcere. Le ho raccontato che io al mattino avevo sempre paura di svegliarmi. Ero terrorizzato al pensiero di trovarmi di nuovo nella mia cella, nello stesso posto in cui avevo chiuso gli occhi la sera prima. Gli ho detto che purtroppo già all'alba la malinconia abbracciava il mio cuore. E la solitudine e la tristezza di mattino presto mi facevano ancora più male che di giorno che di notte. E gli ho detto che quando mi svegliavo e mi accorgevo di essere ancora vivo, per me era il momento più brutto della giornata. Dopo tanti anni di carcere non mi ero ancora abituato a svegliarmi in quel cimitero. Una persona non dovrebbe portare sulle spalle più di quello che riesce a sopportare, specialmente quando è già un uomo morto perché condannato alla pena di morte viva. Per questo, da buon vigliacco, da un po' di anni, per farmi meno galera, cercavo di dormire più che potevo in carcere. Così tentavo di immaginare di essere in un altro posto, di trovarmi in un altro mondo, sognando di essere in un altro universo. Ultimamente però, forse a causa dell'età, dormivo sempre di meno. E col passare del tempo mi accorgevo che i giorni stavano diventando sempre più lunghi e le notti sempre più brevi. Passo un altro passo in
L'ergastolano, grazie a Carmelo Musumeci per le sue parole che ogni settimana ci ricordano che questa pena ancora esiste, ne esiste tanta anche in Italia. Ancora Nick Drake, ancora The Brighter Later, al suono di un orologio di città. At the chime of a city clock.
A city freeze, get on your knees, pray for warmth and green paper. A city drought, you're down and out. I see your trousers don't taper. I saddle up, I kick your feet. I ride the range of a London street. I travel to a local plane. I turn around and come back again. And at the chime of a city clock, I put up your roadblock, I hang on to your crown. For a stone in a tin can is wealth to the city man who leaves his armor down. Stained doors beneath the floors, talk with neighbors only. For games you play make people say you're either weird or lonely. A city star won't shine too far on account of the way you are. And the beads around your face make you sure to fade back in place. And at the beat of a city drum, see how your friends come in twos or threes or more. For the sound of a busy place is fine for a pretty face who knows what a face is for. City clown will soon fall down without a face to hide in, and he will lose if he won't choose the one he may confide in. A sunny boy with smokes for sale went to ground with a face so pale. I never heard about the change, showed his hand and fell out of range. In the light of a city square, I find out the face that's fair, keep it by your side. When the light of the city falls, you fly to the city walls, I take off with your bride. But at the chime of a city clock, I put up your roadblock, hang on to your crown. For a stone in a tin can is wealth to the city man who leaves his armor down.
At the chime of a city clock, siamo con Nick Drake in questa puntata di J-House Rock a parlarvi, è Susanna Marietti, in studio con me, come sempre, c'è anche Patrizio Connella.
Sì, noi siamo in questa puntata, diciamo, con la musica straordinaria, la chitarra straordinaria di Nick Drake che purtroppo ci ha lasciato troppo presto nel 1974. La Luna, adesso arriveremo alla Luna di Nick Drake. Il punto qual è? Il punto è che la Luna che molto spesso i detenuti non possono vedere, perché molto spesso le grate che diciamo racchiudono le loro finestre hanno le maglie così strette che non si vede il sole. E non si vede di sera neanche la luna. Noi torniamo dove siamo partiti, dall'ultimo album, il terzo, Pink Moon. No frills, nessun orpello, aveva detto Nick Drake quando gli avevano domandato come lo volesse arrangiato. Un album senza arrangiamenti. Nick, la sua musica, la sua chitarra, le sue parole, e ovviamente aveva ragione lui, perché il disco è pazzesco, è bellissimo. Dammi un posto in cui stare, chiede qui, ovunque sia. Speriamo che abbia trovato il suo posto. Nick Drake, Place to Be.
When I was young, younger than before, I never saw the truth hanging from the door. And I will only see you face to face.
Place to be, finisce qui questa puntata di Jailhouse Rock dedicata a Nick Drake. Ciao Nick, noi torniamo come sempre la prossima settimana, ma potete nel frattempo cercarci su Facebook, su Instagram e su Twitter e potete ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it. L'augurio per tutti è quello di una buona settimana. Il nostro grazie a Mauro De Santis per la regia. Un saluto da Susanna Marietti
e Patrizio Colnella.